State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain. Gang. That's the sound of the men working on the chain. Gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain. Gang. That's the sound of the men working on the chain. Gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain. Gang. That's the sound of the men working on the chain. Gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain. Gang. That's the sound of the men working on the chain. Gang. All day long they're saying, my, 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 my. My work is so hard, give me water. I'm thirsty, my work is so hard, boy, oh, my, 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 my work is so hard.
State ascoltando Radio Popolare.
Oh, Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori e benvenuti a un'altra puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-62-14013. Per scriverci durante questa puntata con Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per le mail in diretta. Se volete invece scriverci con più calma, cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook di Cult Radio Popolare. Ci ritroverete in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare con gli argomenti di cui abbiamo parlato puntata per puntata. Quest'oggi vi parliamo del film di Salvatore Mereu, Bentu, che è in programmazione alle vie del cinema a Milano con l'intervista di Barbara Sorrentini. Sarà nostro ospite Mario Perrotta con uno spettacolo che ha preparato durante il lockdown e che adesso arriva a Primavera dei Teatri, Castrovillari in Calabria. Si chiama Dei figli e conclude una sua trilogia sulla famiglia. Sarà nostro ospite insieme con Tiziana Ricci, Uliano Lucas, il celebre fotografo e fotoreporter, per una riflessione che abbiamo deciso di avviare nel quotidiano culturale di Radio Popolare sullo stato della cultura, il suo presente, il suo futuro, anche alla luce di tutti i cambiamenti dello scenario politico in Italia e non solo. Sempre di arti visive vi parliamo con una serie di considerazioni a partire da una direttrice di museo sul ruolo delle direttrici dei musei, soprattutto nel nostro paese. E adesso andiamo a Torino perché parliamo di una delle iniziative che nascono dal ceppo, diciamo così, del Salone del Libro di Torino. È un appuntamento molto atteso, si chiama Portici di Carta. Ne parliamo con Marco Pautasso, che è il segretario generale del Salone del Libro, che ringraziamo per l'attesa. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per la vostra attenzione.
Allora, grazie. Intanto appunto il primo ospite sempre deve ascoltare anche il nostro sommario, quindi grazie della pazienza. E invece ricordiamo, Portici di Carta è nato su quale istanza? Ormai è un po' di tempo che esiste, ho spiegato che è un appuntamento atteso, perché? Che caratteristiche ha?
Sì, questa è la 15ª edizione e la caratteristica principale è che portiamo i libri in città attraverso il coinvolgimento di molte librerie. Sono quest'anno 63 tra indipendenti di catena, Remengas, antiquarie, ma ci sono anche gli editori piemontesi che scendono per le strade e occupano il tratto che, per chi conosce Torino, dalla stazione di Porta Nuova porta a Piazza Castello, tutto porticato, sono i portici di via Roma, sono 2 chilometri di portici che vengono riempite dalle bancarelle, da questi piccoli stand on air realizzati dagli editori, dagli librai piemontesi, e questi tratti di via Roma vengono suddivisi per aree tematiche, quindi un tratto sarà dedicato alle letterature, un tratto dedicato all'attualità politica e alla storia, un altro tratto ai viaggi, un altro tratto alle letterature straniere, un pezzo ai bambini. Insomma, c'è davvero la possibilità di avere a che fare con quella che noi definiamo, ma credo che a tutti gli effetti un po' lo sia, la libreria più lunga del mondo, perché davvero offriamo ai bibliofili, ai bibliomani, insomma, agli amanti dei libri, davvero l'opportunità di una scelta straordinaria.
Ecco, giustamente si diceva, la libreria più lunga del mondo, la collaborazione con i librai, a Torino le librerie sono molto importanti, ma se c'è una cosa che abbiamo imparato anche durante gli anni di pandemia è stato il ruolo che sembrava, come dire, andare in qualche maniera a attenuarsi, a diminuire, delle librerie, in particolare le librerie indipendenti, rispetto alla società. Sono diventati dei punti di incontro, di snodo importantissimi, direi dei presidi quasi, insomma, anche per la stabilità psicologica della comunità. E quindi secondo lei i librai e soprattutto le librerie che ruolo avranno in futuro in Italia?
Ma io credo che il loro ruolo sia, come giustamente lei ha detto, riconosciuto. Soprattutto le librerie di quartiere svolgono un ruolo fondamentale, sono avamposti non solo culturali, ma secondo me sociali, spesso e volentieri supportano anche le biblioteche di quartiere. Quando muore una libreria, purtroppo spesso e volentieri viene sostituita da altro, e quindi la cultura perde un pezzo importante anche della sua rappresentazione. È brutto dire che la pandemia ci ha forse consentito di capire l'importanza che le librerie di quartiere rivestono proprio per la vita dei quartieri, delle città, però è stato così e speriamo che non sia una bolla. Gli italiani che hanno riscoperto il gusto di leggere possono davvero continuare a considerare le librerie come un pezzo importante della vita delle città. Portaci Carta nel suo piccolo ovviamente porta le librerie in centro, ma fa conoscere, crea anche occasioni di contatto, di relazione, fa conoscere anche la straordinaria ricchezza che i librai portano con sé, portano in dote, che forse abbiamo un po' perso. Non si ha nulla contro le librerie di catena, tutt'altro, ma i librai indipendenti sono coloro che anche hanno scelto questa professione come una sorta di missione, quindi sono quelli che sanno consigliarti, che sanno suggerirti, conoscendo magari i tuoi gusti, quelli che sono i libri imperdibili, imprescindibili. Insomma, credo che la pandemia, nel suo piccolo porticipa di carta, insegno che il ruolo, la professione di libraio sia davvero indispensabile per il futuro non solo del nostro paese e della cultura, ma della nostra società, io credo. Credo che sia una professione che forse è stata sottovalutata negli ultimi tempi e che forse la pandemia ci ha consentito un po' di riconsiderare.
Sono d'accordo, noi abbiamo una trasmissione estiva che si chiama Letti e Lettini, in cui la seconda parte, mentre nella prima parte abbiamo personalità della cultura, possibilmente non o quasi mai, insomma, appartenenti al mondo dell'editoria o della scrittura, proprio perché devono suggerire delle letture, quindi li prendiamo da tanti altri ambiti, e poi la seconda parte è dedicata a una libreria indipendente ogni settimana, e abbiamo scoperto delle librerie incredibili, cioè librerie in piccolissime comunità ma attivissime, su isole sperdute, in luoghi di montagna, insomma veramente belle storie, quindi io ne sono veramente molto convinta. Dicevamo librerie, editori e programmi culturali che per Torino non sono una novità. L'ultima domanda è se Marco Pautasso vuole darci qualche nome di coloro che parteciperanno anche agli incontri.
Certo, innanzitutto mi sembra giusto ricordare quella che è la dedica, che è una tradizione di Porto di Carta, la dedica 2022 è a Fruttero Lucentini, la cosiddetta ditta, sì. come solevano essere rappresentati, perché per una serie di ragioni quest'anno ci ricorre un triplice anniversario: 10 anni dalla morte di Fruttero, 20 anni dalla morte di Lucentini e 50 anni dalla pubblicazione della Donna della Domenica, che forse è il romanzo di Torino, quello che meglio fosse saputo raccontare non solo la città ma i torinesi, la cosiddetta torinesità. Ma avremo anche un ricordo di un altro torinese importante che ci ha lasciato da poco, che è Piero Angela, a cui noi dobbiamo tantissimo sotto il profilo della divulgazione scientifica, e avremo anche una serie importante di presentazioni di libri usciti da poco o che comunque insomma sono sugli scaffali delle librerie, sono importanti, da Marco Balzano con il suo ultimo Che cosa c'entra la felicità, a Lidia Juknavic, la scrittrice americana, autrice della cronologia dell'acqua, a Matteo Bussola con Grosmarino non capisce l'inverno, che è insomma un successo nelle librerie ormai da qualche mese, Ezio Mauro col suo libro dedicato alle cronache sulla marcia su Roma nel centenario appunto dell'avvento del fascismo, e sarà in dialogo con lo storico Giovanni De Luna, Diego Marani con l'uomo che voleva essere una minoranza. Avremo anche un omaggio a Fedor Dostoevskij, di cui con una meravigliosa traduzione di Serena Vitale adesso era poco ripubblicato Il coccodrillo. Insomma, credo poi ci sono molte attività per i bambini e i ragazzi, in uno spazio che noi chiamiamo mini portici, con letture, presentazioni di libri, laboratori, azioni pittoriche. Insomma, il programma è molto ricco e vi invito, se siete interessati, ad andarlo a vedere sul sito del Salone del Libro. Credo che per chi ama i libri, non solo, questa l'8 e 9 ottobre sia una bella occasione per incontrarli.
Benissimo, allora Portici di Carta edizione 2022, grazie davvero a Marco Pautasso, il segretario generale del Salone del Libro, che insomma sentiamo anche per Portici di Carta tutti gli anni, dunque dall'8 al 9 di ottobre a Torino. Grazie davvero, a risentirci, a presto.
Grazie, grazie a voi ancora, arrivederci.
She's a lone, lone, lone diddy-o. She's alone, she's alone, lone, lone diddy-o. Get along without her. Get along without him. Lone diddy-o. She came in with him. Table six in the back, tall beer and a gin. Now she comes in alone, lone diddy-o. If he lies, says he'll keep you safer than him. And he leaves and he makes you pay for your gin. Now she comes in alone, lone diddy-o.
Secondo argomento della puntata di Cult di quest'oggi, Tiziana Ricci mi ha raggiunto e resterà con noi anche nella seconda parte, insomma nel sommario vi abbiamo spiegato perché, ma cominciamo con il primo argomento. Tiziana, buongiorno.
Buongiorno, allora devo dire che negli ultimi tempi c'è stata un'attenzione particolare per la professionalità e il talento delle donne. Infatti nel 2020 abbiamo avuto il palinsesto Il talento delle donne, l'assessore illuminato ha voluto dare questa visibilità. Poi c'è stata una mostra a Palazzo Reale, ritratte le direttrici di musei italiani, 22 direttrici con le foto di Gérard Bruno nella primavera di quest'anno, e Dulcis in fundo, la Biennale d'Arte di Venezia curata da Cecilia Alemanni, è sicuramente dedicata al grande talento delle donne, perché l'80% degli artisti sono artiste, quindi grande visibilità alle donne. E si discuterà di questa professionalità e di questo talento domani sera in un incontro che si terrà a Darfo, vicino Boario Terme, alle 21 nella chiesa di Santa Maria del Restello. E alla presenza di due bravissime direttrici, una è Maria Teresa Rodeschini, che dirige da anni l'Accademia Carrara di Bergamo, e l'altra è Annalisa Zanni, direttrice da 20 anni del Museo Poldi Pezzoli. Quindi due istituzioni importanti. E il tema qual è? La gestione al femminile di luoghi della cultura così importanti, di respiro nazionale e internazionale. Allora io ho pensato di darvi un'anticipazione di questo incontro parlandone con Annalisa Zanni.
All'inizio, diciamo, io sono qui nel museo da più di 40 anni, prima come curatrice e poi da più di 23 anni direttrice del museo. Allora, diciamo che c'è una sorta di spartiacque. All'inizio chi lavorava nel museo erano spesso figure femminili, perché il lavoro era anche non ben riconosciuto, quindi poco pagato, e quindi se lo potevano, cioè le donne ci arrivavano perché era un affiancamento a un'attività familiare, a una vita familiare. E poi, nel caso poi del Pol di Pezzoli, a maggior ragione, c'era il tema dell'accudimento delle opere. Questo sicuramente resta, cioè l'accudire.
L'accudire compete alle donne di solito, no?
Appunto. E proprio per questo sicuramente c'è, nel destino femminile c'è anche quello, adesso più condiviso anche con gli uomini, ma 30 anni fa questo era un must. Infatti molti mi chiedevano: ma cosa fai in museo? Spolveri gli arredi, spolveri i mobili. Ecco, questo per dire nell'immaginario. Oggi una donna che lavora in un museo deve sviluppare una serie di competenze molto diverse: la gestione, la promozione, la valorizzazione, il marketing, cioè deve avere una preparazione a 360 gradi.
Ma ci mette qualcosa in più rispetto a un uomo?
Esatto, a cui si aggiunge però questa capacità di fare squadra, cioè di mettere d'accordo, di costruire delle reti anche all'interno dello staff che lavorano per un obiettivo condiviso. Cioè questo tema dell'accoglienza da una parte e dall'altro l'accudimento e dall'altro proprio il saper, secondo me, quella capacità proprio di far dialogare le persone, che è sviluppata anche in molti uomini, ma molto di più nelle donne, secondo me.
Poi io, seguendo, diciamo, il vostro lavoro in questi anni, ho avuto anche questa sensazione che ci fosse una sensibilità maggiore nel prendere iniziative rivolte alle persone, diciamo, persone fragili, perché sia all'Accademia Carrara che al Museo Pol di Pezzoli ci sono delle iniziative rivolte, non so, alle persone ipovedenti o alle persone che hanno difficoltà
ai sordi, piuttosto che anche alle persone fragili che sono nelle carceri, per esempio. Quindi o le persone che giungono in Italia, abbiamo fatto anche una serie di incontri proprio, magari da soli, ragazzi che giungono in Italia da soli e che vengono accompagnati, accuditi durante, anche in un programma organizzato a livello di comune, ma dove anche noi facciamo con grande attenzione la nostra parte. Devo dire che in particolare nel nostro museo c'è una persona, Stefania Rossi, che si è sempre dedicata ai giovani e ai fragili con grande attenzione, sviluppando proprio una serie di capacità anche, e qui aggiungo, di ascolto.
Quindi questo viene proprio dalla sensibilità maggiore, o perlomeno all'inizio, diciamo, che l'hanno proposta le direttrici donne, no? Poi dopo lo fanno anche altri uomini,
certo.
L'idea iniziale.
Di quello io sono sicuramente convinta, anche se questa divisione donna-uomo è sempre un po' così, ma secondo me è forzata per un verso, perché ci sono uomini con una grandissima sensibilità e capacità, e donne che non lo sono per niente, sono competitive, se possono ti fanno lo sgambetto, quindi
ma allora senta, dottoressa Zanni, questo incontro sul tema, su questo quesito, no?
Certo.
La gestione femminile dei luoghi della cultura può essere diversa, è inutile secondo lei?
Non è inutile, ma non deve essere troppo categorizzante, cioè esiste il tema della sensibilità, esiste appunto il tema dell'accoglienza, esiste il tema anche dell'intuizione, cioè della capacità di leggere le persone, di saperle ascoltare, di saperle capire. Ecco, questo secondo me è molto più spesso prerogativa, è stata molto più spesso prerogativa femminile. Mi piace usare il passato, perché se noi vediamo anche nella famiglia, oggi c'è una tendenza alla condivisione di alcuni ruoli che prima erano esclusivamente dedicati alle donne, cioè mio padre non avrebbe mai preso in mano un pannolino, anzi adesso gli uomini rivendicano questo ruolo, lo vogliono e quindi acquisiscono una serie di capacità anche di
sì.
Resta comunque, di fatto, ci stiamo sempre più avvicinando, anche se non dobbiamo né mascolinizzarci, secondo me, né femminilizzarci, cioè esaltare, mettere a disposizione quelle che sono le tendenze che troviamo nel nostro DNA.
Sì, tra l'altro io a questo proposito, al di là dei pannolini, ho apprezzato anche in più di un'occasione l'associare, per esempio, a un evento, a una mostra, a una conferenza, un aperitivo. Ecco, anche la capacità di rendere, di unire l'utile al dilettevole,
esatto, ecco, esattamente, non essere didattiche, non essere maestrine, ma essere invece persone capaci di porgere con la gioia, l'allegria, il benessere, che non deve essere disgiunto anche da un benessere nello stare in questi luoghi, e lo stare è anche legato, per esempio, all'aperitivo, che a volte è stato anche una sorta, non dico di esca, ma quasi, e poi le persone scoprivano,
certo,
il museo,
certo.
E però ben venga, insomma, cioè, ecco, questa capacità di abbattere certe categorie, certi ruoli anche molto cattedratici, molto paludati.
Ecco, vi abbiamo dato un'anticipazione dell'interessante confronto che si terrà domani sera alle 21 ad Arfo di Borrio Terme, nella chiesa di Santa Maria del Restello, cioè un luogo anche artistico.
Suggestivo.
Suggestivo.
Allora, grazie Tiziana, noi torniamo fra pochissimo con un altro argomento e interlocutore importante, sempre nell'ambito delle arti visive. E continuiamo a Calta a parlare di cultura, ci sembra importante farlo in questo momento, facendo anche un po' di riflessioni sul contemporaneo. Bentornati con Lady Blackbird. Feel It è il brano recentissimo che vi facciamo ascoltare in questi giorni, ma come vi avevo anticipato, ritorniamo nel mondo delle arti visive, nel mondo della grande fotografia e dei grandi fotoreportage, anche perché abbiamo deciso tutti insieme con la redazione di Cult di dedicare ogni giorno una conversazione, di chiedere, insomma, ai grandi protagonisti della cultura e dell'arte di confrontarsi con noi, di riflettere con noi sul ruolo, sul presente e sul futuro della cultura in Italia in questo momento. Ci sembra una cosa importante. Ieri Oliviero Pontedipino osservava che insomma da parte degli esponenti del futuro governo spesso si fa riferimento al concetto di identità culturale nazionale, riferendosi a qualcosa che esclude altre identità culturali, mentre lui osservava che invece l'identità italiana per antonomasia, anche per la storia dell'Italia, è un'identità che si mescola e che è grande, è importante, è antica, è storica, ma è anche molto contemporanea proprio grazie alla sua capacità di evolvere confrontandosi con altre culture. Questo è quello che è stato detto ieri. Tiziana Ricci è ancora con me perché abbiamo chiesto, insomma, a un grande protagonista della cultura italiana, ma anche un amico di Radio Popolare, di essere con noi quest'oggi. Tiziana, introducilo tu.
Allora, Ulliano Lucas, buongiorno Ulliano.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Ulliano Lucas, come diceva giustamente Ira, un grande fotografo, ma anche un intellettuale, una persona che per noi è stata anche un po' un faro. Ulliano, è vero, no? Tu hai anche scritto la storia del fotogiornalismo per Einaudi, sei stato un personaggio, un intellettuale a cui abbiamo fatto molto riferimento anche per riflettere sul momento che stavamo vivendo, quindi sembra particolarmente interessante sentire qualche tua riflessione in questi giorni così preoccupanti, ecco.
Sì, cosa vi posso rispondere? In termini di quello che sono state rese delle elezioni o altro?
La situazione, diciamo, anche nell'ambito della cultura, della fotografia, di quello che potremmo aspettarci, ecco, perché già la cultura non è mai stata troppo valorizzata nel nostro paese. E adesso cosa ci aspetta con questo governo che si profila?
Ma questo non lo so, starà loro a decidere e praticamente a tirare le somme, perché non ho la minima idea. Io vorrei ultimamente riflettere sul termine intellettuale, che cosa significa in questi ultimi decenni, perché sai, intellettuale ormai ingloba un numero incredibile di persone e credo che ormai sia così inflazionato. Allora, il problema è che noi abbiamo degli intellettuali, come dirti, in questo nostro paese un pochettino, insomma, che ne hanno combinate un po' di tante, cioè all'interno di un sistema, all'interno di un'industria culturale, che a un certo momento non hanno ragionato nei termini di un cambiamento del paese, soprattutto di quello che è stato ed è tuttora praticamente una storia ancora di classe, questo è il dato. D'altra parte ho sempre pensato che gli intellettuali non godessero di grande prestigio nel nostro paese, lo si è visto nel corso di tutto il Novecento, insomma, questo è il dato. E per cui credo che comunque la cosa, quello che il peggio è che non abbiamo avuto e non abbiamo più dei maestri, più che degli intellettuali, dei formidabili maestri, dei grandi maestri che a un certo momento con i loro libri, il loro esempio e altro ci spiegassero alcune cose di questo velocissimo cambiamento praticamente di questo ultimo ventennio, noi soprattutto dopo la grande rivoluzione il neoliberalismo è digitale e tutto il resto. Non abbiamo più dei maestri, non solo in Italia ma anche in Europa, non abbiamo più dei personaggi, dei protagonisti della cultura, sono scomparsi per un problema di età e devo dirti siamo orfani, abbiamo praticamente, torno a dire, centinaia di persone che si agitano, scrivono sui giornali, dibattiti e altro, però lontani dalla realtà del paese, dalle trasformazioni e da tutto il resto. All'interno, ripeto, di un'industria culturale che a un certo momento è legata praticamente a degli schemi che sono ben precisi. Questa è la mia opinione.
Mi sembra una considerazione che ci fa grande chiarezza, almeno su alcuni dei punti. Allora, il ruolo dell'intellettuale che in qualche modo si è vanificato in mille rivoli di, se vogliamo, presenzialismo culturale in alcuni casi, più che di reale intervento o di intensità che possa avere effettivamente anche sulle nuove generazioni un impatto. Dall'altro, uno degli argomenti che più ci preoccupa è la convinzione, o quantomeno l'elemento propagandistico, che nella campagna elettorale è apparso piuttosto chiaro, anche se breve, cioè quello della cultura indicata come una cosa per pochi eletti, per pochi snob, per pochi radical chic. Questa è stata la cosa che è stata utilizzata molto spesso, e anche con un effetto concreto. Il fatto che si passi alle giovani generazioni l'idea che sapere sia qualche cosa di discriminante invece che qualche cosa a cui aspirare, noi lo troviamo preoccupante, e forse la risposta è proprio che non si riesce più a parlare da intellettuali, no? A chi vorremmo raggiungere.
Esatto, non si riesce più a parlare, ma perché proprio è debole il ceto intellettuale, a parte che comunque si è allargato, no?
Sì.
Ma l'artista, il pittore non riesce più a parlare perché è in crisi. L'intellettuale italiano, nel senso lo scrittore italiano, scrive dei romanzi per la sua piccola casa, la sua piccola stanza, per una piccola borghesia, no? Il cinema italiano, sapete che cos'è. Alla fine l'architettura, dopo il grande exploit di alcuni protagonisti, è ferma. Cioè, non è che poi alla fine noi produciamo cultura, questo è il dato. Cioè, all'interno praticamente di quello che è il mondo Europa e altro, siamo un fanalino di coda. È inutile che poi ci raccontiamo che i nostri film sono amati negli Stati Uniti, o sono amati a New York e finisce lì. New York è una città di milioni di abitanti. Cioè, ce la stiamo raccontando in pratica. E basta vedere poi alla fine i numeri dei libri venduti, dei giornali venduti, delle presenze al cinema, al teatro, per capire che proprio c'è uno scollamento, no?
Senti, detto Uliano, questo, forse sì. Diciamo il problema è che molti di questi personaggi del mondo, ma io insomma conosco di più il mondo dell'arte, della fotografia, eccetera, si sono molto appiattiti, adattati al sistema. Per esempio, molti critici d'arte non hanno più avuto il coraggio di dire quello che pensavano, oppure di criticare delle cose, per questioni di opportunismo anche.
Ma senza dubbio, ma quando io dico sono all'interno di un'industria culturale, a un certo momento, è un sistema dove non è più il dibattito culturale, la discussione, anche a un certo momento, discussioni precise, che passa attraverso riviste, attraverso idee nuove. E noi viviamo in un mondo completamente cambiato e non è uscito assolutamente nulla, per cui hanno vissuto e continuano a vivere praticamente su una determinati miti, ma soprattutto
comodi. Senti, ma il profilarsi di un governo di destra, non pensi che possa essere uno stimolo invece per parecchie di queste persone a prendere posizione, a opporsi magari, o a esprimersi in un modo più efficace, più forte, più coraggioso anche?
Noi assisteremo praticamente a un governo alla nascita di un governo di destra e un suo affermarsi, no? Che a un certo momento creerà tutta una serie di problemi, ma forti problemi. E allora il discorso non è apprezzarsi, combattere l'altro, è cercare di capire come si è arrivati a questo punto. È chiaro che loro della cultura, come noi la intendiamo, è altro, non interessa più tanto. Ed è chiaro che praticamente poi non hanno così personaggi, protagonisti, non c'è niente da mettere in campo. Il problema è la cultura, poi che significa? L'intellettuale, oppure significa le biblioteche? I centri a un certo momento dove la gente possa imparare a apprendere o altro. E che significa? La scuola, sono tante altre cose. E questo praticamente è tutto da vedere che cosa fanno. Certo, non gli interesserà più di tanto, perché sono praticamente ti portano praticamente a un arretramento di quello che è il cammino della storia. Proprio un arretramento, no? Sono vecchi, sono conservatori.
Mamma mia, guarda, che paura. L'unica cosa che mi consola è pensare che durante il fascismo c'è stata la Sarfatti, Sironi, il futurismo.
Sarfatti, che ha contribuito a creare Mussolini comunque. Cioè, sì. Quindi attenzione.
Però non si può negare, attenzione, che abbia valorizzato,
ma per
anche
carità,
grandi talenti.
Ma per carità, però insomma, ecco.
Ecco, vedete, però lì c'è già il grande equivoco. scusate, ma perché si è discusso continuamente, si sono fatti libri sui 13 professori universitari che non aderirono al fascismo, no?
Sì.
13.
Sì.
Però ci si era dimenticati di raccontare a un certo momento che 1850 avevano aderito.
Certo, giusto.
E allora vedi, questo è un grande errore di quello che abbiamo fatto. Cioè il fascismo non è stato un passato, il fascismo ha avuto la schedone e Salfatti, senza dubbio. Ma il fascismo a un certo momento aveva anche il sindacato dei pittori e ognuno poteva dipingere quel che voleva, però era il sindacato dei pittori e però poi il governo praticamente dava delle possibilità di lavorare, di comprare i quadri e altro. Cioè il fascismo non ha mai preso una posizione sul mondo intellettuale con l'intellettuale, anche perché gli intellettuali sono andati col fascismo. È inutile
infatti
raccontarlo. E il dopoguerra ce lo siamo visto, no? Il dopoguerra a un certo momento non abbiamo avuto un mondo nuovo, una classe dirigente nuova all'interno di quello che può essere il giornalismo, di quello che poteva essere la fotografia, di quello che poteva essere praticamente, ma anche il cinema. Cioè ci siamo raccontati noi tante storie, il paese è sempre stato di destra.
No, su questo siamo abbastanza d'accordo.
Ah,
credo
non
che siamo
mi
abbastanza
sento
d'accordo.
Bene, non
adesso,
mi sento
adesso
bene.
Prima che la Titis venga per la malinconia, no, invece quello che ci ha detto Uliano Lucas, come sempre, insomma, ci dà una grande sveglia e soprattutto ci serve come punto di riferimento, come diceva Tiziana un attimo fa. Noi lo ringraziamo tantissimo, sempre per la passione e per la disponibilità. Grazie.
Grazie Uliano.
A
presto.
Grazie.
A risentirci. E allora, insomma, Tiziana, grazie di aver coinvolto Uliano Lucas, era necessario, ci sembra, andremo avanti anche nei prossimi giorni.
Faremo delle cavalcate
sì,
con questi intellettuali che stimiamo.
A risentirci, a presto.
Ciao, ciao a tutte.
Stood by the harbor, her hand set in a wave. The light now more evening than day. Now I see the beauty I failed to see when she was me. Life undress me of her, step by step.
E adesso ci trasferiamo almeno idealmente a Castrovillari. A Castrovillari ritorna Primavera dei Teatri, siamo in autunno e questa per esempio si chiama Autumn Sun, uno degli stacchi della nostra trasmissione che insomma celebra questa stagione, quindi la rassegna si è spostata in un periodo diverso da quello consueto, ma c'è di mezzo anche la pandemia, gli anni di fermo, e a Castrovillari da quest'oggi fino al 6 di ottobre c'è il meglio del teatro, della danza, della musica, della performance contemporanea italiana e non solo. Tra gli appuntamenti più attesi a Primavera dei Teatri di questa edizione autunnale c'è Mario Perrotta con uno spettacolo di cui avevamo avuto occasione di accennarvi quando lo aveva presentato in un'anteprima e che conclude la sua trilogia sulla famiglia, per semplificare la chiamo così, cominciata con Il nome del padre, della madre e adesso dei figli. Questo è l'ultimo capitolo, realizzata come sempre con la consulenza alla drammaturgia di Massimo Recalcati. Mario Perrotta è collegato con noi. Mario, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a chi ascolta.
Lo spettacolo andrà in scena, lo ricordiamo, domani, giusto?
Dopodomani.
Dopodomani, perdonami.
Venerdì 30.
Allora, parliamo dei figli, parliamone.
Dunque, io comincerei dall'accento. Possiamo scegliere dei figli o dei
figli.
Dei figli,
certo, giusto.
Beh, io l'ho lasciato volutamente alla volontà dello spettatore, ma diciamo che vanno bene entrambi, perché uno è complemento di argomento, l'altro invece riguarda le divinità figli. E infatti, in questo terzo capitolo, avendo già parlato di quelli che figli hanno diritto di essere chiamati negli altri due capitoli, qui mi occupo di chi, a mio avviso, non ha più diritto di essere tale, cioè i 18-45enni italiani, non tutti per fortuna, ma c'è una bella, diciamo, una bella percentuale, che non hanno nessuna intenzione di dismettere il loro ruolo di figli. E sta diventando, insomma, non sono io a dirlo, lo dicono gli studi statistici, i sociologi, i psicologi, i psicanalisti, sta diventando un problema serissimo proprio a livello sociale, questo cordone mai tagliato. E quindi ho provato a metterli in scena con un cast straordinario. Devo dire che la cosa più bella di questo spettacolo, la cui appunto beltà poi sta agli spettatori dirla e ai critici, ma io posso dire una cosa, che ho ricevuto un regalo meraviglioso dagli interpreti, sono 10 oltre a me, e sono uno più bravo dell'altro, dal più giovane fino alle star che mi accompagnano come Arturo Cirillo e Saverio La Ruina, che peraltro è anche padrone di casa a Castrovillari. Ho provato a immaginare una delle tante case italiane dove si convive more universitario,
sì,
pur avendo 35, 38, 50 anni, però in queste stanze di questi eterni adolescenti
irrompono i genitori.
Sì, brutalmente, nel senso che per convenzione la mattina appena inizia la giornata questi adulti e bambini accendono il loro monitor, compaiono le famiglie e ci si saluta solo alla buonanotte. E quindi c'è, diciamo, un controllo continuo nonostante i figli siano distanti. Ed era la parte più complessa, più difficile di questo spettacolo, perché il video in teatro non funziona quasi mai, perché perde la partita con gli attori che sono live, oppure se è talmente dominante da occupare tutta la scena, uccide ciò che è live sul palcoscenico. E invece in questo caso, forse proprio perché è funzionale al rapporto, e perché durante la pandemia ormai il rapporto online l'abbiamo sperimentato in tutte le salse e forme, e probabilmente per gli interpreti, che sono veramente eccezionali, si ha un effetto meraviglioso per cui alla fine dello spettacolo la gente viene in camerino e ci chiede perché non abbiamo fatto uscire anche quegli attori a prendere gli applausi. Quindi sono convinti che siano da qualche parte in quinta.
È un meccanismo a orologeria complicatissimo, che
sì,
tu ci hai spiegato, e avevamo visto quell'anteprima rimanendo molto colpiti, come credo anche altri colleghi,
sì,
dalla macchina scenica che è stata messa in piedi, che determina il bisogno di un'assoluta esattezza anche da parte dei protagonisti che sono sul palco, no?
E
questo forse fa la differenza, nel senso che l'interazione non è un'interazione, diciamo, grafica bidimensionale, ma diventa tridimensionale, ecco perché poi ci si aspetta che arrivino anche gli altri,
sì,
quelli che appaiono in video, ma per esempio Marta Pizzigallo non potrebbe, dato che è in scena il Franco Parenti in questi giorni.
Esatto,
con grande successo.
L'altro giorno un tuo collega, sì, dopo aver visto lo spettacolo, ha scritto ad Arturo Cirillo facendo i complimenti per lo spettacolo, mentre lui è in scena dall'altra parte, gli ha scritto: mi piace questo essere in tournée anche in effigie mentre sono dall'altra parte. Quindi si crea questo cortocircuito che però in qualche maniera, intanto io l'ho preso dalla vita reale, non dico chi esattamente, della mia famiglia stretta, però insomma c'è una professionista che abita a 3.000 km di distanza dall'Italia, e però la madre le chiede tutti i giorni di aprire il computer e fare colazione insieme, così lei, la madre, la nonna, può guardare se la bambina sta bene.
Madonna.
Io lo trovo allucinante, però mi dicono essere una modalità abbastanza frequentata.
Sì.
Quando lo raccontavo in un incontro con il pubblico successivo allo spettacolo, qualcuno mi ha detto: guardi, non si deve stupire, 3.000 chilometri sono pochi, succede anche se ce ne si va a Tokyo. Mm. Dico: scusa, Tokyo come? Come si fa la colazione insieme da Tokyo? Perché sono 10 ore, non so quante siano di differenza. Quindi credo che sia però un fenomeno tutto italiano, ecco, questo vorrei dirlo. Forse qualche altro paese ci somiglia, tipo gli Stati Uniti, magari la parte profonda degli Stati Uniti, questo non, ecco, staccare mai.
Non staccare mai la spina o comunque il cordone ombelicale. Essere figlio sine die è un'espressione che ha usato Massimo Recalcati per descrivere anche, sì, il lavoro che avete fatto insieme, e mi sembra perfetta. Un'ultima domanda, prima di augurarci, insomma, di vedere anche alle nostre latitudini lo spettacolo al più presto possibile.
Magari.
Noi io ti faccio anche una domanda alla luce del fatto che sei votato qualche giorno fa, che abbiamo scoperto che quasi 9 milioni di cittadini giovani non hanno potuto votare perché magari erano fuori sede, e alcuni non si possono permettere di ritornare nel comune di residenza oppure non. Diciamo che questo elemento ha fatto riflettere anche sul fatto che essere figli sine die significa anche in fondo non ritenere ancora il momento per assumersi responsabilità anche in senso politico.
Ma sì, sicuramente sì, perché tanto fanno la mamma e papà, e comunque è una roba forse un po' da vecchi, e invece, come giustamente è stato detto, io l'ho sentito dalla Gabanelli in un video sul Corriere, ma non so se l'ha detto prima qualcun altro, se non vai a votare qualcuno poi decide per te. Ed è quello che è accaduto, certo. Quindi diciamo che complessivamente questo non staccare il cordone, sentirsi sempre
figlio,
ha degli
effetti
sul senso di responsabilità in generale.
Assolutamente detonanti. Mario, allora, sì. Mario Perrotta, Dei figli, l'ultimo capitolo di questa importante trilogia a cui ha collaborato Massimo Recalcati anche per quello che riguarda la drammaturgia, Primavera dei Teatri, il 30, noi ne abbiamo approfittato per parlarne e speriamo tanto di parlarne ancora a lungo. Grazie Mario.
Volentieri, grazie a voi.
A risentirci. Un saluto dunque anche a Primavera dei Teatri a Castroviller in Calabria, dove questa rassegna è un faro in una regione non facile dal punto di vista della promozione della cultura. Invece adesso vi parliamo delle vie del cinema a Milano, che porta i film di Venezia non solo, anche in questi giorni. Vi parliamo di Salvatore Mereu, regista di Bentu, che incontra il pubblico mercoledì 28 settembre alle 21 al Cinema Mexico. Sentiamo l'intervista a Salvatore Mereu di Barbara Sorrentini.
Salvatore Mereu, siamo al Premio Solinas, tra poco uscirà Bentu e lo vedremo anche a Milano per le vie del cinema, insomma comunque inizierà il suo percorso post presentazione al Festival di Venezia. Come nasce questo film? Perché un film naturalmente molto particolare, molto sul territorio, con una storia che va a indagare una particolarità, diciamo.
Allora, qualche anno fa, su segnalazione di un mio amico, ho letto questo racconto di Antonio Cossu che si chiama Il Vento, e subito sono rimasto soggiogato dalla forza di questo racconto, che non conoscevo, perché Cossu poi in realtà ha impiegato buona parte della sua vita a difendere la lingua e la cultura sarda come funzionario regionale, però è stato anche un letterato, uno scrittore, e quindi si conosce poco la sua produzione letteraria. Quando l'ho letto ho capito che se ne poteva fare un film, e siccome io ogni anno faccio un corso di regia all'Università di Cagliari, avevo proposto questo progetto anche a loro, perché diciamo, per ragioni puramente produttive, si prestava ad essere realizzato con pochi mezzi, ed è cominciato così, come doveva essere il saggio di fine corso di un gruppo di studenti, dove io chiaramente avrei fatto la regia e avevo già la sceneggiatura, e invece poi pian piano il film è cresciuto ed è diventato un film vero e proprio. Inizialmente non pensavamo neanche avesse la durata di un film canonico, e poi invece, raccontando questa storia, andando negli ambienti che l'hanno ispirata, è nato questo film.
girare nella terra sarda, tra l'altro Brulla in questo momento forse un po' anche anticipatrice e parallela al momento, con un solo personaggio che poi in realtà diventano due, c'è stata, ecco, anche dal punto di vista proprio della realizzazione, lo sguardo che...
Beh, io come dire, in Sardegna mi trovo a casa, cioè nel senso che da che ho cominciato a misurarmi con questo mezzo, il cinema, non mi sono mai spostato alla Sardegna, per cui una delle prime mie preoccupazioni era quella di trovare una corrispondenza nella realtà a quello che era un racconto solo letterario e quindi che ha tutta la virtualità tipica di un testo letterario. E quindi ho cominciato a fare un attento lavoro di sopralluoghi, ho spostato l'azione in un'altra area geografica rispetto a quella dell'ambientazione originaria, che era nel Montiferru, e sono andato in Trecenta, che è un luogo dove si coltiva grano dal tempo dei Romani, e lì ho trovato quell'ambiente straordinario che mi ha consentito di raccontare al meglio questa storia. È un ambiente che non è solo fisico ma umano, e dove ho usato anche la lingua chiaramente del posto, cosa che, ripeto, faccio da sempre nell'idea di rispettare il mondo che poi sto provando a raccontare.
Ti chiedo un'ultima cosa: il vento, vabbè, ovviamente per la Sardegna è un simbolo, insomma è importantissimo, è applicato al film, cosa rappresenta?
Ma il vento in Sardegna ci ha insegnato che non c'è nulla di stabile di certo nella vita di tutti noi, perché il vento rimescola sempre tutto, e credo che fosse poi in fondo la suggestione iniziale che c'era dietro a questo racconto e che mi ha spinto poi a farlo. La cosa che mi ha conquistato da subito era la storia di quest'uomo che, come dire, sfida in qualche modo la natura e le sue leggi, ma fondamentalmente rispettandole, e quindi il racconto mi sembrava avesse quasi la valenza di un Apollo, e pur parlando di una provincia remota, di un luogo che non si può immaginare più lontano da quello che noi oggi viviamo, in realtà ci dice molto su quello che è il nostro attuale rapporto con la natura, di come si è inclinato e di come si è messo proprio su un piano inclinato in maniera molto pericolosa.
E allora Salvatore Mereo al microfono di Barbara Sorrentini per il suo Bento, che arriva alle vie del cinema di Milano stasera alle ore 21 al Cinema Mexico di Milano. Il regista incontra il pubblico. Cult finisce qui, ora le notizie di Radio Popolare, risentirci domani se vorrete alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini.